Buongiorno ragazzi, archiviando per un attimo la letteratura, passiamo a grammatica e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati, ovvero dall'analisi del periodo. Però non escludo che dobbiate fare un bel ripasso sia di analisi grammaticale che di analisi logica. Però passando all'analisi del periodo, adesso leggerò un piccolo brano e vi spiegherò man mano le caratteristiche per arrivare a svolgere l'analisi. Io non so se questo accade a tutti o sia una caratteristica dei temperamenti capricciosi, ma essendomi addormentata sorridendo, di umore soddisfatto e tranquillo, al mattino mi svegliai con le sensazioni opposte. Anche il tempo era peggiorato, tutta la strada era piena di nebbia e durante la notte il fango era aumentato. Circondava le baracche con una palude viscida e le ragazze che già vi erano scivolate piangevano cercando di scrollarsi dagli abiti e dalle mani la fanghiglia. Un altro brano, un altro stralcio di brano. Però il nostro torto, al solito, era quello di ritenerci membri dell'unica minoranza che in Italia fosse perseguitata, senza renderci conto che ce n'erano parecchie altre di minoranze a soffrire come noi. Ora, possiamo vedere che in queste piccole porzioni di testo ci sono più frasi che vengono definite periodi. Nel primo brano le frasi, seppur collegate tra loro, sono poste quasi sempre sullo stesso piano, quindi una non dipende dall'altra e le congiunzioni sono più frequenti, come ad esempio la e ma. Mentre nel secondo le frasi, nel lungo periodo, svolgono funzioni logiche diverse e dipendono una dall'altra, quindi sono conseguenziali. Infatti, nel primo brano le frasi sono coordinate tra di loro, mentre nel secondo sono subordinate. Ricordo cosa significa periodo, anche se penso che lo sappiate. Comunque, il periodo è l'insieme di varie frasi logicamente collegate tra di loro e delimitate da segni di punteggiatura forte, come ad esempio il punto fermo, il punto esclamativo o il punto interrogativo. Ovviamente il periodo può essere semplice, composto e complesso. Il periodo semplice è quando risulta formato da una sola frase, il periodo composto quando risulta formato da due o più proposizioni principali coordinate, come ad esempio s'alzò di scatto e infilò rapidamente la porta. Gridava con tutta la forza dei suoi polmoni, ma nessuno poteva udire la sua voce e nessuno poteva correre in suo aiuto. Questo è un periodo composto, poiché è formato da due o più proposizioni principali. Mentre il periodo complesso è quando risulta formato da una principale e da altre che a essa sono legate, ossia quando alla proposizione principale si legano delle proposizioni dipendenti, le quali compiono rispetto ad essa le funzioni complemento. Allora, tutto questo è spiegato bene anche nel video che poi caricherò su YouTube, però è abbastanza facile da comprendere magari con l'esempio. Infatti, nella frase "e con gioia raccontava a tutti d'avere aiutato tanti bambini" quando era partito come volontario per iniziare la sua nuova vita. Allora, la principale è ovviamente "e con gioia raccontava a tutti", perché ha senso anche da sola. Le frasi che seguono sono un'oggettiva, una temporale e una finale. Quindi, vedendo che questo periodo è composto da quattro proposizioni, arriviamo all'ogica che si tratta di un periodo complesso. La cosa importante è rintracciare all'interno di un periodo ogni predicato, poiché sappiamo che ad ogni predicato corrisponde una frase semplice. Quindi le frasi sono tante quante sono i predicati che ci sono all'interno. Ovviamente, una volta aver rintracciato tutti i predicati, è opportuno scomporre il periodo in diverse frasi per rintracciare a sua volta la principale, le coordinate e le subordinate. Ricordiamo che la proposizione è chiamata principale non perché racchiude il concetto più importante del periodo, bensì per il valore grammaticale che la rende sostegno di tutte le altre, che vengono dette dipendenti, in quanto non potrebbero sintatticamente reggersi da sole. Le proposizioni principale viene chiamata anche indipendente. Allora, le caratteristiche delle proposizioni principali sono diverse e adesso le vediamo. Hanno quasi sempre il verbo di modo finito. E possono distinguere in esclamative, quando esprimono un'idea di gioia o di ira o di sdegno o di ammirazione, come ad esempio quanto è bella quella ragazza, oppure interrogative, quando esprimono direttamente una domanda e hanno il verbo in genere all'indicativo, come ad esempio che dici? Possono anche essere dubitative, quando esprimono un dubbio o un'incertezza e hanno il verbo all'indicativo, al condizionale o anche all'infinito. Possono anche essere incidentali, che sono quelle frasi che in un periodo si trovano tra virgole, tra parentesi o trattine, prive di un vero e proprio legame sintattico con le rimanenti frasi del periodo e che potrebbero essere tolte senza alternarne notevolmente il senso. Possono essere anche concessive e suppositive. Nelle concessive si ammette che una cosa sia vera, nelle suppositive si fa una supposizione, quindi un'ipotesi. Poi ci sono volitive, quando esprimono un comando, un'esortazione, una concessione o un desiderio e hanno il verbo all'imperativo o al congiuntivo, come ad esempio, vai via subito, faccia pure come crede. Vediamo che questa è una principale concessiva. Ovviamente, come già detto, una volta rintracciate le principali, sarà opportuno scoprire le altre tipologie di frasi che compongono il periodo e possono essere coordinate o subordinate. Adesso vediamo come avviene la coordinazione. In un periodo le frasi possono trovarsi unite tra di loro in due diverse maniere, come già detto, per coordinazione o per subordinazione. La coordinazione è il legame tra le frasi autonome che hanno la stessa funzione sintattica. Si ha la coordinazione quando due o più frasi si trovano armonicamente unite in un periodo, senza che tuttavia esista tra di esse un rapporto di stretta dipendenza grammaticale. Ad esempio, entrò il professore, lo guardò ironicamente e lo interrogò. Vediamo che in questa frase la principale è entrò il professore. Lo guardò ironicamente, è una coordinata alla principale, e lo interrogò, è un'altra coordinata alla principale. E sappiamo anche che la coordinazione può avvenire per congiunzione coordinativa, cioè quando ci sono le congiunzioni, come ho già detto tante volte, e le congiunzioni sono e, o, ma, tuttavia, per asindeto, cioè senza congiunzioni ma con la punteggiatura, quindi quando è presente per lo più la virgola, e per polisindeto, cioè per mezzo di congiunzioni. E interessante a sapere anche che le proposizioni coordinate, a seconda del tipo di congiunzione che troviamo all'interno, all'inizio della frase, possono essere copulative quando sono introdotte, dalla e, anche, inoltre, ancora, secondariamente, nemmeno, neppure. Possono essere disgiuntive quando sono introdotte da o, ovvero, ossia, oppure, piuttosto, avversative, introdotte da ma, anzi, eppure, tuttavia, al contrario, però, invece, dichiarative, introdotte da infatti, poiché, già che, cioè, conclusive, introdotte da dunque, pertanto, perciò, quindi, e correlative quando c'è ad esempio sia sia, né, ad esempio nessuno riusciva in quella prova, sia che fosse giovane, sia che fosse vecchia. Vediamo che la principale è nessuno riusciva in quella prova, mentre sia che fosse giovane, sia che fosse vecchia sono due coordinate, una collegata alla principale e una collegata all'altra coordinata. Adesso vediamo come avviene la subordinazione. Allora, sappiamo che la subordinazione è il legame tra due frasi unite in modo tale che l'una si trovi a dipendere grammaticalmente dall'altra. La frase così dipendente prende il nome di subordinata e l'altra quello di reggente. Ad esempio, nella frase andò al mare quando già il sole volgeva al tramonto. Andò al mare è la principale reggente poiché ha senso compiuto anche da sola, mentre quando già il sole volgeva al tramonto è una subordinata. Ovviamente in questo caso è da fare distinzione tra reggente e principale, perché la principale è quella frase che all'interno del periodo non dipende grammaticalmente da nessun'altra, mentre reggente è quella che nel periodo ha alle sue dipendenze una subordinata. Quindi possiamo dire che a sua volta le subordinate possono essere, possono distinguersi anzi secondo il grado, ma anche secondo la funzione. Il grado di una frase subordinata è espresso da un numero ordinale, ovvero primo, secondo, terzo, il quale indica quale posto la dipendente occupa nel periodo, mentre la funzione che esse svolgono è la stessa che nella proposizione semplice hanno il soggetto, l'attributo e la posizione e quindi possono essere soggettive, oggettive, attributive, appositive e complementari. Le proposizioni subordinate si uniscono alla propria reggente in vari modi, per asindeto, cioè senza congiunzioni, per mezzo delle proposizioni a, di, da e per, e per mezzo delle congiunzioni subordinative, dichiarative, temporali, finali, causali e concessive, ma anche per mezzo di pronomi, avverbi relativi o interrogativi, come ad esempio che, il quale, chi, dove, donde. Come già detto tante volte anche a lezione, le subordinate svolgono, tra virgolette, il ruolo che svolgono i complementi, nell'analisi logica. Infatti esistono diversi tipi di, subordinate, possono esserci subordinate soggettive, oggettive, temporali, finali, causali, modali, concessive, consecutive, relative, avversative, un milione, più o meno come i complementi dell'analisi logica. Allora, tutte queste subordinate poi le vedremo nel video successivo e nell'audio successivo e adesso però volevo introdurre un altro argomento, ovvero il discorso diretto e il discorso indiretto, non tanto il significato di entrambi, ma quanto la trasformazione del discorso diretto in indiretto. Prima di tutto, diciamo che quando si riferiscono le parole di qualche persona, esattamente come sono state pronunciate, si ha il discorso diretto. Ad esempio, Marisa disse, due punti, aperte le virgolette, domani abbandonerò la città, chiuse le virgolette. Sappiamo che quello tra virgolette è un discorso diretto. Quando invece le parole pronunciate da una persona si riferiscono solo al senso, e si fanno dipendere dai verbi dire, rispondere, esclamare e simili, si ha il discorso indiretto, come ad esempio Marisa disse che l'indomani avrebbe abbandonato la città. Nel trasformare il discorso diretto in indiretto avvengono parecchie mutazioni sintattiche e grammaticali. Le più importanti sono le seguenti. Le preposizioni principali enunciative, affermative o negative, diventano dipendenti di primo grado e oggettive. Ad esempio, il ragazzo arrossendo disse, due punti aperte le virgolette, non so la lezione, chiuse le virgolette. Trasformandola con il discorso indiretto, vediamo che diventa. Il ragazzo arrossendo disse che non sapeva la lezione. Quindi vediamo come si è trasformata la principale. Vediamo anche come nel passaggio sempre da discorso diretto a indiscorso diretto cambiano i pronomi personali io e tu che diventano egli, noi e voi che diventano essi, questo che diventa quello, ora diventa allora, qui diventa in quel luogo o là. Ad esempio, io non so la lezione. Trasformandola in discorso indiretto diventa disse che egli non sapeva la lezione. Oppure, perché tu non hai studiato, tra virgolette, chiaramente? In discorso indiretto diventa chiese perché egli non avesse studiato. Oppure un altro esempio, il mio amico scrive, due punti aperte le virgolette, qui il tempo è magnifico, chiuse le virgolette. Discorso indiretto diventa il mio amico mi scrive che là il tempo è magnifico. Quindi vedete come muta parecchio la frase nel trasformarla dal discorso diretto al discorso indiretto, ovviamente soltanto in determinati casi. Un'altra particolarità è il discorso indiretto libero, che è un procedimento che consiste nel riportare all'interno della narrazione in forma indiretta, quindi in terza persona, parole e pensieri direttamente espressi dal personaggio. A differenza del monologo interiore, che è in prima persona, il discorso indiretto libero avviene in terza persona, senza locuzioni introduttive, che sarebbero dire che, pensare che, senza virgolette e senza trattino. Ovviamente, gli esercizi di grammatica che vi darò saranno inerenti alle principali, alle subordinate, alle coordinate e voi studiatevi anche le spiegazioni che vi inserisco e in più date uno sguardo al video perché è molto interessante. Nel secondo video uguale parleremo delle subordinate, dei diversi tipi di subordinate relative, quello che ho già detto prima, e gli esercizi saranno uguali inerenti all'analisi del periodo. Anche la scadenza la trovate sempre in fondo alla pagina e potete inviarmeli tramite mail.